Bene, io saluto tutti i miei parrocchiani, tutte le persone che avranno occasione di vedere questo video e vorrei soprattutto, innanzitutto, confessare un po' di emozione, ma non la telecamera o altro, non sono queste le cose che mi spaventano o mi emozionano. Mi emoziona la bellezza della possibilità di potervi comunque parlare, di non smettere di annunciare il Vangelo, la bellezza di Gesù per un virus qualsiasi che ci gira intorno, per quanto la situazione possa essere comunque da ritenere seria e importante. Era per me, per i miei collaboratori, una priorità che le vicende che ci hanno tutti coinvolto non impedissero a noi di fare quello che riteniamo essere comunque una cosa bella, giusta, doverosa, appunto. Non smettere di annunciare il Vangelo, non vanificare questo tempo di Quaresima che vogliamo cogliere come tempo opportuno, tempo santo, tempo di santificazione. Quest'anno abbiamo deciso che quello che ci guiderà in questo percorso di Quaresima sarà il testo della Divina Commedia, alcuni canti scelti dell'inferno di Dante. Ma in questo entreremo dopo, magari un po' più con calma. Questo connubio tra letteratura, preghiera, fede, io vorrei che non scandalizzasse nessuno. Come i miei parrocchiani mi hanno spesso sentito ripetere, da quando Gesù è nato non c'è più distanza tra immanente e trascendente, tra terra e cielo, tra uomo e Dio. Il mistero dell'incarnazione è estremamente di più di un bambino che nasce in una grotta. Il mistero dell'incarnazione è Dio che entra in tutto ciò che riguarda l'umano. Non sono particolarmente interessato alla letteratura e alla Divina Commedia. Mi piace, lo devo confessare, ognuno ha un po' le sue passioni. Sono più interessato ad annunciare il Vangelo e se trovo lungo il mio cammino situazioni, occasioni, possibilità per farlo con linguaggi più accattivanti, più interessanti, forse per qualcuno addirittura più arricchenti, non ho paura di percorrere questi sentieri. Ecco, questa Quaresima vorrei che si caratterizzasse anche da questo, il desiderio di cercare Dio che ha già operato, ha già parlato, è sempre presente nei giorni degli uomini in forme le più disparate, le più diverse. Quindi non ho paura di Dante e vi invito a non farlo. Se di qualcosa posso avere paura, ecco, forse qualche volta del Vangelo, che è molto più vero della Divina Commedia, che coinvolge e interroga in maniera molto più profonda e significativa la mia vita. La paura però è del diavolo, per cui la respingo. L'abbiamo sentito domenica nel Vangelo che la liturgia ci ha offerto. Vattene, Satana. Non ho paura di incontrare una parola che mi chiede di essere diverso, mi chiede di convertirmi, mi chiede di essere più vero, più libero, mi chiede di essere più forte. Perché quello che la parola mi chiede è esattamente quello che nel profondo del cuore c'è. C'è nel mio, nel vostro, nel cuore di ciascun uomo. Questo per dire, in sintesi, che queste serate, questi momenti, non sono momenti culturali, sono momenti che interpellano la cultura, interpellano il pensiero, coinvolgono il cuore, ma sono momenti di preghiera, di incontro con Dio. E allora iniziamo, come avviene spesso nelle nostre assemblee, con un canto che introduce la nostra preghiera.
Anima.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi. Signore Gesù, ci affidiamo a te, imploriamo sempre e ancora la tua misericordia, sicura speranza di salvezza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che ne compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto, in Te felicemente trovi il suo compimento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Bene, iniziamo così questo nostro cammino. Intersechiamo Dante e cerchiamo la parola di verità che ci salva. Intersechiamo Dante. Probabilmente qualcuno di voi avrà delle reminiscenze dello studio, del liceo, insomma, comunque di qualche passione personale. Magari può essere questa anche l'occasione per riprendere in mano un po' i testi anche di Dante, che ha avuto il genio di immaginare qualcosa di inimmaginabile, l'aldilà. Deve essere stato un uomo senz'altro geniale, ma anche di desiderio. Deve essere stato un uomo estremamente di fede, perché non si desidera se non ciò che in qualche modo si è già incontrato e magari un po' perduto. Vogliamo provare a immaginarlo così, Dante, come un fratello che con un desiderio grande nel cuore prova a condividere qualcosa di bello con gli altri, con noi. Qualche settimana fa, con i consigli pastorali, ho chiesto: ma secondo voi che cosa può essere necessario a queste nostre comunità per vivere bene la Quaresima, un tempo che non smetterò mai di dirlo, vi annoierò a morte su questo, un tempo santo e di santificazione, un tempo santo perché anche noi diventiamo un po' più santi. Sono state dette tante cose diverse, a un certo punto facendo sintesi mi è sembrato di poter dire che chiedete di essere aiutati a invocare la misericordia. Sappiamo bene che non ci salviamo da soli, saremmo assolutamente immeritevoli di salvezza. Possiamo però invocare misericordia, possiamo votarci al cuore buono e aperto di Dio con la verità di noi stessi. È l'unica esigenza che la misericordia impone. Non si può andare davanti a Dio dicendo che va tutto bene, è stato tutto bello, è stato tutto giusto, siamo state vittime e mai carnefici. Non si può. La misericordia chiede la verità, che si può così un po' vagamente esprimere nell'espressione siamo tutti peccatori, ma che è un'espressione vera, tuttavia un po' troppo facile. La misericordia chiede la verità, come sono stato peccatore io. Glielo devo dire a Dio, perché la misericordia abbia una concretezza per me. Ecco, allora è venuta fuori un po' questa idea che l'uomo che nella storia ha avuto tutta questa fantasia di poter immaginare l'immaginifico, l'inferno, potesse aiutarci a mettere a fuoco un po' le colpe degli uomini che sono sempre le stesse. Se c'è una caratteristica veramente lampante del peccato è che è noioso, è sempre ripetizione di se stesso. Non esistono peccati nuovi, esistono magari forme nuove dello stesso peccato. Ecco perché si può parlare con un uomo vissuto 500 anni fa e ancora da lui imparare qualche cosa. D'altro canto noi cristiani abbiamo la presunzione di parlare con un uomo vissuto 2000 anni fa. Per cui si può fare. Non leggeremo evidentemente tutta la Divina Commedia, ma ho scelto alcuni canti della Divina Commedia nel tentativo, magari fallito, non lo so, lo vedremo come facendo, di provare a individuare quelle forme di peccato forse ancora un po' più evidenti, un po' più presenti anche nei nostri giorni. Iniziamo con facendoci aiutare dal canto decimo dell'inferno. È il canto degli eretici. Sembrerà magari una scelta strana. Oggi apparentemente non viviamo più tempi di eresia, forse nel Medioevo potevano essere situazioni più evidenti, decisamente più violente, anche forse più drasticamente affrontate. Tuttavia non credo che l'eresia sia una realtà completamente assente dal nostro orizzonte. Che cos'è l'eresia? Il termine eresia viene dal greco e è vero, ha diversi significati, vuol dire scelta, appartenenza. Vuol dire anche esagerazione. Io penso di poter dire che i nostri sono oggettivamente tempi di esagerazione in tanti modi, in tante situazioni, in tante realtà. Ecco, magari approfondiamo dopo un attimino questo incipit di riflessione. Adesso vorrei spendere qualche minuto però nel provare a raccontare il canto decimo prima di sentirne la declamazione. Dante entra nella città di Dide. La città di Dide è il termine antico con cui si diceva appunto l'inferno. L'antinferno non è che non sia inferno, però ha una modalità di espressione sua un po' diversa, un po' particolare. Siccome io non devo fare lezioni di letteratura, su questo non mi soffermo troppo. Diciamo che entriamo un po' in un ambito dove le cose si fanno un attimino più sanguigne, un attimino più serie. E incontra appunto questi personaggi, si trova in questa sorta di terreno arido, deserto, con delle tombe scavate, aperte. E dal sottosuolo emerge questo brusio difficilmente individuabile, non troppo capibile, alle soglie dell'inferno è Virgilio che chiede a Dante, che dice a Dante: ma fermiamoci un attimo. Da qui emerge una puzza insopportabile, fermiamoci un attimo per abituarci. E Dante dice: va bene, fermiamoci. Però non sprechiamo il tempo, ho qualche domanda da farti. E inizia questo piccolo dialogo tra Dante e Virgilio, il suo mentore, colui che lo guida attraverso questo viaggio, su cui non vorrei soffermarmi troppo. Un'anima perduta, che abita una di queste tombe, riconosce la parlata di Dante. È fiorentino, è toscano e la riconosce come la sua parlata, quella di casa sua, è Farinata degli Uberti. È un nobile ribellino vissuto a Firenze nel XIII secolo, sulle date 1212-64, però non sono importanti queste cose per noi. Riconosce un concittadino e dice: "Oh, tu che sei toscano come me, sei fiorentino come me, che ci fai da queste parti? Chi sei?" E Dante gli racconta la sua storia, la sua famiglia, gli dice qual è la sua famiglia, e Farinata di Liberto gli dice: "Ah, conosco bene la tua famiglia, per due volte avversaria, per due volte l'abbiamo cacciata da Firenze." E qui viene fuori quell'aspetto sempre divertente e presente nella Divina Commedia, ma anche nell'umanità, no? Della sanguinità delle cose, perché Dante gli risponde: "Sì, ci avete cacciato per due volte, ma noi poi siamo tornati due volte. Quando vi abbiamo cacciato noi, voi non siete più tornati." In questo inframmezzo, che è anche del divertente, un'altra anima esce da queste tombe e chiede, avendo saputo chi è Dante, chiede notizie del figlio. E qui avviene un qui pro quo, non ci si intende. La risposta che Dante dà fa capire a quest'altra anima che il suo figlio è morto. E quest'anima, forse ancora un po' troppo umana, si lascia prendere dalla desolazione e si ricaccia nella sua tomba. Dante, un po' sconcertato, riprende il suo dialogo con Farinata degli Uberti e fa delle domande circa la condizione di quest'anima, della sua situazione, e Farinata degli Uberti gli risponde con quel modo grazie al quale, comprendendo la pena, si può comprendere meglio il peccatore. Ecco, io un po' scientificamente ho raccontato questo canto, che in realtà chiederebbe, se fossimo dei letterati e dovessimo oggi occuparci di Dante e del suo scritto, decisamente molta più attenzione, molto più attenzione. Ma appunto non è questo che ci interessa. Quindi in questo momento mi fermo qui, avendovi dato un po' un minimo di impannatura della questione, e vi chiedo di provare a prestare attenzione al cantico decimo dell'Inferno della Divina Commedia. Lo dico in modo tale che magari potete schiacciare in pausa, andare a cercare la Divina Commedia e seguirla anche con il testo in mano.
Ora se ne va per un secreto calle, fra il muro della terra e i martiri, lo mio maestro e io dopo le spalle. O virtù sum, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei disiri. La gente che per li sepolcri giace, potrebbe sì veder, già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. E quelli a me: "Tutti saran serrati quando di Josafat qui torneranno, coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno, con Epicuro, tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Però, alla domanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cor se non per dicer poco, e tu mai non pur mo' a ciò disposto. O tosco che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio d'una dell'arche, però m'accostai, temendo un poco più al duca mio, ed el mi disse: volgiti, che fai? Vedi la farinata che s'è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el s'ergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca e pronte mi pinser fra le sepolture a lui, dicendo: le parole tue sien conte. Com'io al piede la sua tomba fui, guardommi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi fuor li maggior tui? Io ch'era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi, ond'ei levò le ciglia un poco insoso, poi disse: fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sicché per due fiate li dispersi. Se i fur cacciati e i tornar d'ogni parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Allor surse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchi elevata. D'intorno mi guardò come talento avesse di veder s'altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai, per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è? E perché non è teco? E io a lui da me stesso non vegno. Colui che attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole e il modo della pena m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come? Dicesti egli ebbe? Non vivelli ancora? Non fiere gli occhi suoi lo dolce lome? Quando s'accorse d'alcuna dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo a cui posta restato m'era non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa, e se continuando al primo detto: se gli han quell'arte, disse, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte fia raccesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio incontra i miei in ciascuna sua legge? Lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio. Poiché ebbe sospirando il capo scosso, a ciò non fui io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo là dove sofferto fu per ciascun, di torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. De si riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. E il par che voi veggiate, se benodo, dinanzi quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiam come quei ch'ha mala luce, le cose, disse, che ne son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano son tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Allor, come di mia colpa compunto, dissi: or direte dunque a quel caduto che il suonato è covivi ancor congiunto, e si fui dianzi alla risposta muto, fate il saper che fu per chi pensava già nell'error che m'avete soluto. E già il maestro mio mi richiamava, per chi pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. Dissemi: qui con più di mille giaccio. Qua dentro è il secondo Federico e il cardinale, e degli altri mi taccio. Indi s'ascose, e io inver l'antico poeta volsi i passi ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Egli si mosse e poi, così andando, mi disse: perché sei tu sì smarrito? E io li soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi quel cudito, hai contra te, mi comandò quel saggio, e ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Appresso mosse a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo in ver lo mezzo per un sentier ch'a una valle fiede, che infin lassù facea spiacer suo lezzo.
Ecco, Farinata degli Uberti, l'incontro con questo personaggio conosciuto, che diventa un po' qui l'esemplare tipico di quella particolare filosofia interpretata da Dante come eretica, per l'appunto, che è l'epicureismo. Ora, dire cos'è l'epicureismo in tre parole non è esattamente facile, però si potrebbe un po' sintetizzare così. Gli epicurei sono quelli che immaginavano che era, per vivere bene era necessario, sufficiente, capire l'attimo, carpe diem. Queste persone non credevano che potesse esistere un'anima immortale, quindi un al di là. Quindi quello che è importante per questi personaggi è tutto ciò che è immediato, immanente, oggi diremmo consumabile. Ecco perché trovo estremamente moderno questo canto, parla a noi che viviamo in una cultura del consumo sotto tutti i punti di vista. Il problema dell'eresia qual è? Che appunto può essere interpretata anche così, come una esagerazione. Non è sbagliato dire cogli l'attimo. Non è contro il Vangelo dire godi appieno della vita che ti è data. Approfitta di tutte le occasioni che ti sono offerte. Non è questo di per sé un male. Quando però questo pensiero viene portato appunto all'esagerazione, questo pensiero inizia a cavalcarsi da solo, ecco che viene cancellato tutto il resto. È un'eresia, è un'esagerazione, non va più bene. Quello che può essere interessante notare qui però è che di ciascuna eresia noi possiamo fare esperienza o avere conoscenza. Dobbiamo sapere che tutto parte sempre da un fondo di verità. La storia del cristianesimo ha conosciuto decine e decine di eresie. Sono partite tutte da un principio di verità. Pensiamo ad esempio alle eresie dei primi secoli, del 300, del 400. È vero che Dio è vero uomo, ma se Dio diventa talmente vero uomo da non poter più essere Dio, ecco che abbiamo esagerato. Sicché Gesù diventa quel talmente vero uomo da limitarsi a essere un uomo saggio, sapiente, una brava persona, un genio dell'umanità, ma non più Dio. È un errore, è un'esagerazione, che però conosce un fondo di verità. Perché dico questa cosa? Perché mi sembra che questo cantico della Divina Commedia, questo modo un po' così magari particolare di interpretare le cose, ci consegni la fatica della verità, che non è mai un semplice dogma da assumere, una regolina da applicare. È una cosa impegnativa, la verità è una cosa viva da gestire con delicatezza e responsabilità. Va vissuta con attenzione, con virilità, mi verrebbe da dire così. Perché la verità di Gesù, ad esempio, vero Dio, ti chiede di essere tu vero uomo. Ecco, questa era una prima osservazione che mi sembrava giusto provare a mettere lì. Ritorniamo un attimo all'epicureismo, a Farinata degli Uberti, a Epicuro stesso, no? Questo benedetto Carpe Diem che porta con sé una verità, ma non chiede di diventare un assoluto. Cosa succede quando questo invece avviene? Cosa succede quando tu pensi di non avere futuro? Perché se non hai un'anima immortale, non hai futuro. Il fine, quando arriverà, in qualunque modo arriverà, sarà un fine assoluto, definitivo. Cosa succede quando un uomo vive così? Succede che oggi non ha più significato. Quello che fai non ha più senso. Non c'è un indirizzo a cui arrivare. Guardate, semplicemente, magari un esempio stupido, ma prendiamo la macchina e il senso del prendere la macchina è avere un punto da raggiungere, avere un bene a cui arrivare. Diversamente viaggiamo a vuoto e niente ha significato e non è un bene. Non è un bene, c'è una realtà che è estremamente concreta nelle cose. Il viaggiare senza significato vuol dire perdere tutto. Perdo tempo, perdo occasioni, perdo motivazioni. Così come una vicenda inizia, allo stesso modo finisce, e il passato non diventa neppure più ricchezza di sapienza, è semplicemente una cosa che è stata, carpe diem. L'ho carpito, l'ho rubato, l'ho consumato, non c'è più. È un modo di vivere le relazioni, le cose, le situazioni, le vicende, che non solo ti ruba il futuro e ti ruba il passato, ma svuota l'oggi. Forse a qualcuno di voi è capitato di partecipare al rito delle esequie qui a Germignago, a Brezzo di Bedero. E mi avrà sentito senz'altro dire, perché è una cosa che faccio sempre, è una cosa che dico sempre, è una cosa in cui credo profondamente, il segno della verità di una vita che continua è che la morte non mi impedisce l'amore. Anzi, quell'elemento che gli epicurei consideravano drammatico, tragico, ultimo, definitivo, nel senso più assoluto del termine, non c'è un'anima immortale nell'uomo. Per noi cristiani, per noi che non vogliamo essere eretici, diventa esattamente l'opposto. Mi accorgo che posso andare al cimitero e continuare a parlare con i morti. Mi accorgo che l'amore che ho vissuto continua, anzi si accentua. Mi accorgo che il male che c'è stato è più facilmente perdonabile. Ecco, Farinata degli Uberti, gli epicurei non considerano tutto questo. Cosa c'è di attuale in questo modo di pensare? Dove mi sembra di poter interpretare questo modo di vivere ancora ai giorni d'oggi? Beh, se devo proprio essere onesto fino in fondo, in tante sfumature del nostro comune agire personale e sociale, qualche volta, lo dico con un po' di dolore, anche di chiesa. In particolare nel fatto che non ci occupiamo più tanto dell'oggi, perché risponde a una legge dell'economia. Se ce n'è tanti, non hanno significato, se sono finiti lì, si deprezzano. L'infinito, invece, è quell'elemento che esalta tutto all'ennesima potenza e per cui impreziosisce tutto. Questo istante, proiettato nell'eternità, è scheggia del tutto, ma non se non esiste l'eternità. Per cui, beh, oggi ti amo, domani chissà, carpe diem, intanto godiamocela. Oggi mi piace, ne approfitto, ne vado fino in fondo, lo godo tutto. Domani cambio idea, pazienza, non succede niente. Va bene tutto. E intanto rinuncio a costruirmi, a definirmi, a identificarmi in qualche cosa, ad assumere una realtà che mi aiuta a essere. Ecco, mi sembra che potrebbe essere interpretata così, in termini più attuali, questo cantico di Dante, questa verità dell'umano che sempre si perpetua. Nel cantico di Dante avviene questa cosa qui che un po' prima già accennavo, no? Dante chiede il significato della pena nel tentativo di provare a comprendere il peccatore. Qual è la pena di Farinata degli Uberti e dei tanti e le mille e mille tombe che abitano questo luogo sperduto degli inferi? È quello di provare, riuscire in qualche modo a intuire, intravedere il futuro. Ma man mano che questo futuro si avvicina, diventa attuale, ecco che se ne perde conoscenza, se ne perde memoria, se ne perde sostanza, si entra nell'oblio rispetto a quell'evento. Ed è drammatico perché Farinata degli Uberti dice appunto Dante, beh, pensa quando avverrà l'ultimo giorno e la porta del tempo sarà chiusa. Non ci sarà più futuro, ma solo eternità. Noi saremo veramente condannati all'oblio eterno, a non comprendersi. Forse abbiamo un po' tutti esperienze di avere a che fare con queste persone care, anche amate, che cadono in malattie come l'Alzheimer, come il Parkinson, come altre malattie così, insomma, degenerative, laddove forse qua lì il progetto è vero, è un po' al contrario, lì si ha memoria e coscienza di un passato lontano e sempre meno del presente. La vita viene perduta. È la pena di quanti esagerando, non l'Alzheimer e il Parkinson, la pena di Dante è quella di chi appunto volendo esagerare, volendo andare sempre oltre, dimentica l'oggi. Ecco, quali sono le soluzioni? Come ci si salva da questi peccati? Dai peccati non ci si salva, dai peccati si è salvati. Tuttavia è vero anche che Gesù un indirizzo l'ha dato, è chiaro, è preciso. Ama il prossimo tuo come te stesso. Storicamente abbiamo conosciuto tanti momenti che sono caduti in questa forma di eresia e storicamente, come ho provato a dire questa sera, un po' ci rischiamo ancora di cadere, però è vero il Vangelo, lo voglio riproporre ancora a me, a voi che mi ascoltate come verità che salva, e sono vere anche altre occasioni che storicamente hanno prodotto il Vangelo. Noi abbiamo avuto una grande occasione perduta, che è il dopoguerra. La fine del secondo conflitto bellico avrebbe potuto aprirci orizzonti di umanità più profonda, laddove l'umanità veniva negata. Alla offerta di un'umanità perfetta, assolutamente immanente, concreta, corrispondente a precisi risvolti fisici, somatici, psicologici, di luoghi di nascita, perlomeno avremmo potuto rispondere con un'apertura al mondo, all'umanità nella sua pienezza. E abbiamo perduto un po' questa grande occasione. Charlie Chaplin realizzò un film veramente fantastico, direi futuristico per i tempi, ma ancora oggi, si intitola Il Grande Dittatore. Forse qualcuno di voi ha avuto occasione di vederlo. E se non è stato, fatelo, andatevelo a cercare. Vorrei proporvi un po' a conclusione di questi miei pensieri, che mi scuso, un po' sparsi, un po' magari anche faticosi, il monologo ultimo di questo personaggio del film che per somiglianze somatiche, niente di più, riesce a prendere il posto del grande dittatore e fa questo discorso che diventa storico, senz'altro nel mondo della cinematografia.
Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi, esseri umani, dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi irreggimentano, vi condizionano. Vi trattano come bestie! Non vi consegnate a questa gente senza un'anima! Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore! Voi non siete macchine! Voi non siete bestie! Siete uomini! Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore! Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui! Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo. Che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!
Ecco, questo filmato evidentemente risente del tono del film, del messaggio che voleva dare, ma mi sembra che anche la citazione di Luca potesse essere una cosa che entra un po' nel nostro discorso. Combattiamo. Combattiamo le esagerazioni dei nostri tempi, perché il Vangelo chiede di essere umili. Combattiamo. Combattiamo perché quel carpe diem che gli epicurei ci propongono ancora possa essere colto nella sua verità più profonda, più evangelica. Godiamo della vita. Dio ci ha dato tanti doni, un cuore, un cervello, delle capacità. Mettiamole al servizio dell'uomo, sapendo anche dire all'uomo che qui c'è tanto, ma non c'è tutto. Questa è solo profezia di altro, che Dio vuole sempre offrire a tutti noi. Ci affidiamo insieme alla misericordia del Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Amen. Su tutti noi, sui nostri cari, su questo tempo faticoso e difficile sotto tanti punti di vista, scenda l'invoco di cuore, anche se magari solo virtualmente, ma la verità del cuore è trascendente, scenda la benedizione di Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi saluto tutti, spero che presto venga l'occasione di anche guardarci un po' più negli occhi. Vi auguro un buon cammino di Quaresima.